con Gianni Carrozza, che avevamo già sentito la scorsa settimana per un primo commento a caldo dopo il primo turno che sembrava promettere ben 6 regioni potenziali e 3 quasi sicure alla formazione guidata da Marine Le Pen. Le cose sono andate diversamente. Qualcuno ha fatto paragoni con il 2002, quando un nuovo fronte repubblicano si oppose alla Jean-Marie Le Pen, il padre dell'attuale capo del Front National, sconfiggendolo clamorosamente e attribuendo a Chirac delle percentuali oltre l'80% con decine di milioni di voti. Ciao Gianni.
Salve, buongiorno.
Ecco, vogliamo provare un po' a intanto ad analizzare un po' più in maniera più chiara questa seconda tornata elettorale, i flussi elettorali, il fatto che sia aumentato in maniera così significativa il numero di quelli che sono andati a votare, siamo passati dal 43 al 60%.
Sì, è vero che c'è stato un aumento della mobilitazione, si parla del 58%. Ed è probabilmente questa la prima cosa che ha alimentato i paragoni con il 2002. Diciamo che la mobilitazione ha toccato punte abbastanza alte, però quello che la mobilitazione non dice è che comunque il livello dell'astensione è rimasto molto molto alto, nel senso che siamo con un numero di circa 18.800.000 astenuti sugli iscritti, e c'è una cifra costante che è quella fra i 3 e i 4 milioni di non iscritti, perché nessuno riesce a contabilizzarli chiaramente, che ovviamente non solo non vanno a votare, ma non pigliano più nemmeno la pena di iscriversi sulle liste elettorali, cioè non è automatica.
E che non rientrano nella lista delle astensioni.
No, non rientrano nemmeno le statistiche in genere, bisogna proprio volerli cercare in margine ai commenti elettorali. Già di solito il giorno dopo, due giorni dopo, le statistiche che riguardano l'astensione sono sparite, diciamo in genere fra due turni, questa è una cosa direi costante, in cui si lamenta il livello alto dell'astensione, la mancanza di senso civico, il distacco, si ricorda il distacco dalla classe politica, dal paese reale, e poi il giorno dopo ricominciano a stare come prima. E qui io direi che non hanno nemmeno aspettato il giorno dopo, perché intanto nei commenti, grosso modo, taglio un po' le cose con l'accetta, ma insomma i commenti erano sostanzialmente tutti contenti, tutte e tre le forze in campo, perché contenti anche se ovviamente non soddisfatti, perché nessuno aveva veramente vinto, però in qualche modo tutti avevano un po' vinto. Per esempio la destra ha avuto una vittoria, come dire, modesta, perché si passava da una regione su 21 che avevano dal 2010, le altre 20 erano nelle mani del Partito Socialista, erano controllate dal Partito Socialista, e qui si passa invece a 7 regioni su 12. Quindi se uno confronta le due elezioni regionali, non si può non constatare un recupero della destra. Però se uno guarda le tendenze reali del paese che a questi risultati hanno portato, le cose per adesso sono molto più preoccupanti, perché c'è un avvicinamento di fatto all'estrema destra lepenista, e quindi delle possibilità di esplosione molto molto più importanti di quanto non ce ne fossero fino ad ora. C'è un richiamo, una specie di richiamo della foresta, per cui potrebbero perdere grossi pezzi con l'avvicinarsi delle presidenziali. Addirittura qualcuno avanzava l'ipotesi di una presidenziale che finiva in una specie di ennesimo fronte antifascista, un presidente sul modello di Chirac, probabilmente con meno voti, e delle legislative che lo seguono, che davano un Parlamento pieno di lepenisti e quindi con un'ingovernabilità ancora più grande. Comunque queste sono tutte ipotesi, l'importante direi è ragionare su quello che abbiamo sotto gli occhi. Allora, se poi passiamo al Front Nazionale, evidentemente non sono contenti, però nello stesso tempo hanno ottenuto un risultato storico in termini di voti, cioè sono arrivati a 6.820.000 voti, non hanno mai avuto un livello così alto di consensi, in un contesto in cui l'astensione rimane comunque il primo partito. Cioè alcuni dicono quando c'è la risacca, quando il mare si ritira, rimane il fango. Di fango ce n'è parecchio, anche perché all'origine di questo fango c'è una esasperazione. Il termine che ho usato l'altra settimana quando ho parlato dei risultati del primo turno, l'esasperazione non si è placata, anche se la mobilitazione che c'è stata ha in qualche modo impedito l'accesso del Front Nazionale alla presidenza delle regioni. La sinistra è, come dire, il Partito Socialista ha salvato in qualche modo i mobili. Alcuni dicono che è stato il grande vincitore di questa tornata elettorale. Vincitore, ma è vero che è un re che regna su un campo di rovine, perché ha praticamente distrutto tutto quello che era alla sua sinistra e ha distrutto, perlomeno a breve termine, le possibilità di un'alternativa elettorale a sinistra, con un Front de Gauche che è diviso fra il Partito Comunista e quel che restava del Partito de Gauche, i Verdi che sono stati prima marginalizzati politicamente, divisi al loro interno, spaccati con una serie di manovrette tattiche in cui sono caduti perfettamente e soprattutto sono incapaci di offrire una prospettiva chiara, anche considerando che per esempio c'è stata la COP21, era un'occasione importante che non hanno saputo cogliere, si sono ripiegati su piccoli giochi, sulle alternative locali, come dire, l'ideologia del rubinetto di casa che bisogna chiudere quando ci si lava i denti per salvare il pianeta, ecco, per intenderci. Ecco, questo tipo di cosa io direi la troviamo riportata sul piano politico. Quello che resta all'estrema sinistra è molto molto marginalizzato, perché si trova tra il settarismo di Lutturier, che ha un voto di testimonianza ridotto all'1%, e il nuovo partito anticapitalista che era che aveva seguito la ricostituzione della Ligue Communiste Révolutionnaire, che non si è nemmeno presentato perché non c'hanno più nemmeno probabilmente la forza di essere presenti alle elezioni.
Quindi siamo di fronte a una situazione molto diversa di quella del 2002, sì, quando durante la sfida tra Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen, invece queste formazioni dell'estrema sinistra, in particolare, se non ricordo male, l'Outouvrière, portò a casa dei risultati più che apprezzabili dal punto di vista dei numeri.
Insieme, come dire, avevano fatto circa il 10%, infatti furono additati alla pubblica vendetta come i responsabili della sconfitta di Jospin. Il problema è che non avevano nessun fiato, non avevano nessuna prospettiva, come dire, in termini elettorali, e in termini di lotta Jospin riuscì poi a tagliare le gambe ai movimenti sociali in quegli anni. Quello è il nocciolo poi della questione e delle conseguenze che ne abbiamo avuto negli vent'anni successivi, perché i governi che si sono succeduti hanno continuato sostanzialmente le politiche neoliberali iniziate da Jospin, e che governi sia di destra sia di sinistra non hanno smesso di mettere in opera. L'unica differenza era a volte la velocità e la brutalità con cui queste politiche venivano condotte, dove il governo di Valls attuale riesce a prendere la brutalità che era stata l'appannaggio di Sarkozy nel quinquennato precedente e l'ipocrisia dei governi socialisti, che invece tagliavano l'erba sotto i piedi ai movimenti sociali.
Una specie di Renzi, per capirci.
Sì, una specie di Renzi, ma con maggiore brutalità, perché è stato capace di introdurre una forma di razzismo di Stato, chiamiamola così, all'epoca in cui i campi rom venivano smantellati uno dopo l'altro, soprattutto nella regione parigina, ed era un esplicito occhiolino alla politica dell'estrema destra, con la brutalità delle leggi di Macron, che è il ministro dell'economia, un banchiere che sta sostanzialmente eliminando quel che resta del vecchio codice del lavoro, delle protezioni sociali, degli orari per esempio del lavoro la domenica o di notte, allargandolo alle donne, ovviamente in nome dell'uguaglianza, oppure imponendo questo lavoro notturno e domenicale per esempio in tutto il settore del commercio, dove le cose vanno avanti con, come dire, con molta più rapidità e brutalità che negli anni passati. Comunque, vabbè, queste cose sono già sotto gli occhi di tutti e probabilmente continueranno in questo tipo di politica senza la possibilità di un'opposizione di una sinistra che è stata sostanzialmente marginalizzata e ridotta veramente a una forza di appoggio, insomma, ascarizzata, se vogliamo. Allora, torniamo ai risultati.
Prima di tornare ai risultati c'era una domanda di Stefano.
C'era una domanda che in realtà riguardava anche i risultati e, diciamo, le sue conseguenze. Io partivo dagli articoli, ciao Giannino intanto, comunque partivo dagli articoli di riflessione, diciamo così, usciti oggi sulla stampa italiana. In particolare qui viene additato come il grande sconfitto di questa tornata elettorale Sarkozy, Insomma, da come candidatura, come nella prospettiva di un rilancio della sua candidatura alle presidenziali del 2017, insomma, riporta il fatto che all'interno del suo partito è partita la corsa per fargli le scarpe, sostanzialmente viene considerato, come dire, responsabile della non vittoria, diciamo così, della destra per bene, della destra ex gollista, sostanzialmente.
Sì, ma probabilmente perché ne volevano troppe. Comunque, per fare le scarpe a Sarkozy non avevano bisogno delle elezioni. Avevano già cominciato, si stanno scannando da diversi mesi. Ora, queste elezioni hanno dato alcuni argomenti, hanno dato alimento alle critiche interne alla destra, ma non è che sono cose nuove. Cioè, la storia, per esempio, del non votare né per il Partito Socialista né per il Front National laddove avrebbero dovuto ritirarsi, non è una cosa nuova, è già una cosa e fa parte delle contraddizioni che la destra classica si porta dietro. Cioè, al di là del fatto che sia Sarkozy che la rappresenta, se non fosse Sarkozy sarebbe qualcun altro, insomma. Cioè, la contraddizione esiste al di là di Sarkozy.
Volevo farti invece io una domanda che parte dall'editoriale di questa mattina del Corriere della Sera, del quale non abbiamo ancora parlato con i nostri ascoltatori, quindi ne approfittiamo anche per offrire questo spunto di rassegna stampa. Il sunto di questo editoriale è di Paolo Mieli: non è stato saggio da parte dei socialisti evocare contro il Front National toni allarmanti e drammatici, perché è incauto lasciare un partito di quelle proporzioni fuori dal recinto delle responsabilità, consentendogli di crescere senza doversi mai misurare con i concreti problemi di governo. La seconda parte dell'articolo, a mio avviso, decisamente poco interessante, perché c'è un parallelo con gli anni 70, quando in Italia vennero istituite le regioni, sapendo che questo avrebbe aperto le porte a governi di sinistra nelle regioni centrali dell'Italia, ma questo in qualche modo avrebbe normalizzato il Partito Comunista più di quanto non lo fosse, mi aggiungere io, non sono certamente parole di Mieli, portandolo all'interno di un'arena democratica. E in merito, la cosa invece più interessante dell'articolo di Mieli è un'altra. Lui fa un paragone secco, non tanto con la Lega di Salvini, ma soprattutto con il Movimento 5 Stelle di Casaleggio. Scrive esplicitamente: è dunque il Movimento di Casaleggio ad essere destinato a raccogliere il testimone di questa staffetta europea dei partiti antisistema, con un notevole vantaggio per gli adepti di Grillo, che al secondo turno possono pescare elettoralmente nella maggioranza e nell'opposizione tradizionali, anche con un concorso attivo delle forze presentatesi alla prima prova ed escluse al secondo passaggio, in particolare, come già si può intravedere, quelle della sinistra più radicale. Questo sostiene Mieli. Il nocciolo della questione è: anche in Francia dovrebbero smetterla di fare questi fronti antifascisti, lasciarli governare in maniera che, andando al governo, possano dimostrare, come è già accaduto nel caso del Movimento 5 Stelle, come dire, la difficoltà tra le dichiarazioni formali e la realizzazione concreta. Qui cita i governi di varie città italiane, prima tra tutte Parma, ma anche Livorno, Venaria, eccetera. Ecco, al di là di questo, il paragone tra il Front National e il Movimento 5 Stelle, che Mieli preferisce a quello nei confronti di Salvini, che peraltro la scorsa settimana si esibiva un po' ovunque come se le elezioni le avesse vinte lui, a te sembra congruo guardandolo da Oltralpe? A me sembra decisamente interessante, però vorrei capire qual è il tuo punto di vista.
Ma è vero, il Front Nazionale ha costruito una parte delle sue fortune elettorali sull'idea che c'è una specie di congiura contro di lui e quindi non lo vogliono lasciare governare, però è anche vero che hanno costruito la loro politica, come dire, sulle mani pulite, guardando soprattutto alle presidenziali. Cioè, è un po', c'è un certo senso un gioco delle parti, non in termini di, come dire, di complotto reciproco, ma in termini di obiettivi che reciprocamente fanno gioco a tutte e due. Cioè, se è vero che la destra e i socialisti non hanno nessuna voglia di lasciare delle regioni nelle mani del Front National per non perdere clientele, per non perdere reti, tanto più che sono ormai partiti di eletti, partiti fortemente burocratizzati ormai, non sono più partiti di militanti, cosa che non è vera per il Front National. C'è questo altro aspetto, che il Front National punta a un obiettivo grosso, e in fondo è questa una poi delle differenze politiche reali tra la vecchia gestione del Babbo Le Pen e la figlia. Cioè, lei il potere lo vuole. Il vecchio Le Pen esercitava in qualche modo una funzione tribunizia che era in qualche modo integrata nel paesaggio politico, era un po' lo spauracchio. La figlia non vuole più essere lo spauracchio, ha voglia di mettere i denti nel dolce, in sostanza, e punta alto. C'è quindi questo aspetto delle cose che di cui va tenuto conto. È il come queste cose si realizzano che poi presenta delle differenze importanti anche in termini di strategie degli uni e degli altri. Ora, forse Mieli non ha tutti i torti dicendo: ma se lo lasciassero governare gli elettori si renderebbero conto che non sono migliori degli altri. Però qual è il problema? Proprio per dirlo in tre parole, se tutti i partiti vi promettono sacrifici, peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro, peggioramento dei servizi, risparmio sugli investimenti dei servizi sociali, privatizzazioni, nuovi piani di licenziamenti, eccetera, e un solo partito vi promette la pensione a 60, il ritorno alla pensione a 60 anni, a cui peraltro hanno rinunciato fra i due turni, va detto, perché cominciano a rendersi conto che anche il MEDEF, l'equivalente della Confindustria, vuole la sua parte, quindi cominciano ad assumere dei discorsi più, tra virgolette, responsabili. Quindi una difesa dalle intrusioni europee, una difesa di tutte le piccole professioni che vengono sacrificate sull'altare della mondializzazione, eccetera, anche se voi sapete, in quanto elettori, perché scemi non sono, che saranno promesse non mantenute, e beh, fra quelli che vi promettono lacrime e sangue e quelli che vi promettono che qualche cosa potrà cambiare, e beh, in una situazione di forte esasperazione sociale, e votate per questi ultimi. Ed è questo che io sottolineerei ancora più del vecchio fondo classico commerciale sulla xenofobia, sulla paranoia contro gli stranieri, eccetera.
Mi sembra indubbiamente un aspetto interessante, e questo sì mette molto vicini il Movimento 5 Stelle e queste formazioni, insomma, l'anti-europeismo, la promessa di tornare ad un sistema di garanzie,
di protezioni, perché poi è questo, cioè il nazionalismo del Front National si esprime in termini di paure, non in termini di conquiste come i vecchi nazionalismi. E poi c'è un altro aspetto, giusto due parole per terminare questa cosa qui, è il fatto che non bisogna scordarsi che c'erano state già le municipali, le elezioni comunali, e in quasi tutti i comuni dove c'era stato un eletto del Front National alla testa del comune, il Front National alle regionali ha aumentato i suoi voti, quindi il discorso di Mieli vale fino a un certo punto, forse lasciandogli del tempo si scoprirà che sono più o meno come gli altri, ma a medio termine, nel giro di non so una decina di mesi, non ha funzionato, questo è poco ma sicuro.
Sarà interessante da verificare. In parte lo si è visto in Grecia, dove l'inedita alleanza tra la formazione di destra nazionalista che si è affiancata a Syriza, di fatto su posizioni anti-europeiste, ha avuto lo stesso identico cedimento che ha avuto la cosiddetta sinistra radicale, con la quale era alleata sul piano delle scelte economiche. Questo la dice decisamente lunga. Io ti ringrazio, purtroppo il tempo è un po' stretto questa mattina, ma comunque grazie molte per l'analisi molto puntuale e molto precisa, per gli spunti di discussione che indubbiamente ha offerto. Alla prossima.
A presto allora.
Ciao. Ciao.